Retroscena, il teatro alla radio. Una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro Stabile di Bolzano e Teatro E.
Buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Dolomiti, una nuova puntata di Retroscena, il teatro alla radio. Io sono sempre Maura Pettoruso, con me Jacopo Candela in regia. Anche oggi entreremo in qualche teatro per scoprire le prossime produzioni e le prossime programmazioni proprio dei teatri della provincia. Non voglio rubare troppo tempo alla ricchissima puntata di oggi, perché parleremo di uno spettacolo veramente, veramente speciale. Partirei subito con un piccolo estratto audio di questo spettacolo che si intitola Fuckman, e credo che questo estratto già ci farà capire di che cosa parliamo. Quindi vai, Jacopo.
Allora, viene fissato il luogo dell'incontro, e sai dove? A Kinshasa, nello Zaire. Lo sai com'è lo Zaire? Nel centro dell'Africa, capito? E lì hanno tutti la pelle nera, proprio come i due pugili che combattono sul ring. Due neri davanti ad una folla di neri, nel cuore della terra da cui vengono tutti i neri. E lì in Africa, lo sai per chi tenevano, lo sai? Per uno soltanto. Perché uno, soltanto uno, era l'uomo che si era sempre battuto per i diritti dei neri d'America. I neri d'America non erano trattati tanto bene. E, vabbè, questo un giorno te lo spiego, sì. Quell'uomo, insomma, aveva cambiato il suo nome e aveva preso un nome musulmano. Sì, perché in Africa quasi tutti sono di religione musulmana, che è una religione diversa dalla nostra. Vabbè, anche questo un giorno te lo spiego. Quell'uomo, insomma, aveva cambiato il suo nome originale, che era Cassius Clay, e adesso si faceva chiamare Muhammad Ali, che è un nome musulmano. E allora tutti tifavano per Muhammad Ali. Cosa non hai capito, Nick? La faccenda della religione, te l'ho detto, è difficile. No, te la spiego un'altra volta, non la puoi capire. Facciamo che è come tenere per una squadra di calcio. Non è proprio la stessa cosa, ma più o meno. Tu vai in una città dove tutti tengono per una squadra di calcio, e allora dici davanti a tutti: io da oggi non sono più tifoso della squadra della mia città, io da oggi sono tifoso della squadra della vostra città. Capito? Hanno schiene larghe come armadi, hanno spalle gonfie come meloni, hanno gli avambracci che scoppiano. Gli avambracci, Nick, hai presente? Come quelli di Braccio di Ferro, hai presente? Non ti distrarre, però. No, non lo possiamo vedere. La mamma dice che sei troppo piccolo, le ho promesso che non te lo faccio vedere. Adesso te lo posso solo raccontare. Suona il gong della prima ripresa. Ali inizia a danzare. Danzare, hai presente? A girare attorno a Foreman. Ali è veloce, 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 ma non riesce a fare male a Foreman. Dopo qualche ripresa, Ali capisce che Foreman è più forte di lui. Guarda il pubblico, si rivolge a tutti quegli africani che tifano per lui e li incita. Li incita a dire in coro quella frase nella loro lingua. E sai qual era quella frase, Nick?
Ali Boumaye, Ali Boumaye, Ali Boumaye, Ali Boumaye, Ali Boumaye, Ali Boumaye.
Ali, ammazzalo. Ali, uccidilo. Questo voleva dire, capito, Nick? E Foreman diventa pazzo di rabbia, e allora colpisce sempre più forte, pieno di rabbia. E ad un certo punto Ali esce dalle corde e colpisce Foreman. Lo colpisce in pieno. Lo sai, Nick, cosa succede alla faccia quando viene centrata da un pugno così forte? Succede che il cervello ti va a sbattere di qua e di là dentro la scatola cranica, e tu puoi morire con il cervello che sanguina e che trema come un budino. Ma Foreman era un toro, era un toro, ed è rimasto in piedi altre tre riprese. Ali continuava a fare come prima, stava alle corde, sopportava il dolore, e ad un certo punto Ali ha piazzato un altro pugno dei suoi, e Foreman, che era più forte di Ali, è caduto a terra. E Ali, che era meno forte di Foreman, ha mandato al tappeto Foreman. E lì, nel cuore dell'Africa, Ali ha vinto. Ha vinto, Nick. Il più debole ha ammazzato il più forte. Ali Boumaye, Ali Boumaye, Ali Boumaye.
Ed era la voce di Emanuele Cerra in Fuckman, quella che ci ha accolto per questa puntata di Retroscena. Emanuele Cerra, che non è solo una voce ma anche una persona, ed è proprio qua di fronte a me. Buonasera Emanuele.
Buonasera a tutti.
Compagnia Evoè, una compagnia di Rovereto. Prima di addentrarci in quello che è lo spettacolo, ti chiedo un po' di raccontarci chi è Evoè Teatro.
Beh, Evoè Teatro è una compagnia di Rovereto che esiste da 10 anni, quindi
compleanno?
Sì, grazie per gli auguri.
Auguri.
Grazie a tutti. E questa compagnia si occupa di teatro contemporaneo. Noi ci concentriamo su delle drammaturgie di autori viventi, quindi noi su chi è andato purtroppo non ce ne occupiamo, e tematiche che siano attuali, quindi ci occupiamo di nuove tecnologie, l'invasione dei social nella nostra quotidianità. Facciamo questo teatro che non è mai troppo consolante, devo dire, è un teatro che fa punta più a far riflettere, una sorta di commedia nera, come viene definita. Quindi prendiamo questi aspetti della società, li diamo al pubblico e non li offriamo a pigli per...
Loro masticano, si porteranno a casa qualcosa e poi sono cavoli loro.
Cavoli loro. Noi diciamo nel nostro manifesto, che si vede anche sul nostro sito, che se si commuovono o ridono a noi non ci riguarda troppo, un po' come la società si comporta con loro.
Un po' come nella vita, Emanuele. Com'è che sei arrivato alla scelta di dedicarti a questo tipo di teatro?
È una scelta che è stata fin dal principio, perché ci siamo posti la domanda sul senso che aveva fondare una compagnia 10 anni fa nella nostra casetta veneziana, quando stavamo finendo l'Accademia Teatrale, e abbiamo deciso di portare avanti un discorso indipendente, no? Senza affidarci, senza entrare diciamo nel giro dei teatri o degli scritturati. Abbiamo deciso di portare avanti un discorso personale e ci siamo detti qual era il motivo per cui, il perché sì di fare una compagnia teatrale. E allora, con grandissimo dolore, devo dire, abbiamo pensato di tralasciare i testi classici, tra i quali Shakespeare, cose che Chekhov, che amiamo moltissimo, e dire andiamo a esplorare il nostro mondo.
Anche perché, diciamolo per i nostri ascoltatori che magari non sono così addentro al mondo del teatro, tu nasci attore, chiaramente, Emanuele, e insomma gli attori, forse si può dire, si dividono un po' in due: quelli che sono freelance, quelli che decidono di fare i provini e di fare ciò che gli altri danno a loro, e poi c'è chi invece come te decide di sfidare il mondo creando una compagnia, perché non è solamente un attore ma forse anche voglia di dire qualcosa.
Sì, ha voglia di portare il suo messaggio, e questo è la scelta più difficile. No, entrambe sono difficili, non, a chi sceglie di fare il freelance non ce l'ha sicuramente semplice. Sono due diverse scelte di posizionamento. È una cosa che è iniziata tra l'altro 10 anni fa più o meno, che questo fervore di compagnie più o meno indipendenti che hanno avuto più o meno successo, e questo non, per noi è stata tuttora, io penso, una scelta che rifarei.
Beh, sarebbe stata la domanda successiva. 10 anni forse sono un tempo giusto per iniziare a fare i conti. Non torneresti indietro?
Non tornerei indietro, assolutamente no.
E prima dicevi che i classici, però è un peccato averli abbandonati, no? Che cosa trovi, al di là dei linguaggi contemporanei, che cosa trovi di urgente dentro un testo contemporaneo che non può essere magari... È una sfida questa domanda, che non può essere magari ricercato in un classico, riscritto un classico. Che cosa è che c'è di diverso?
Nei classici c'è tutto, sono classici, sono testi universali, sono testi immortali, sono meravigliosi e sono là. La drammaturgia contemporanea è un po' meno, rappresenta più noi, sono testi usa e getta. Io non pretendo di fare dei nuovi classici, noi non pretendiamo di fare dei nuovi spettacoli immortali, anzi penso che sia molto più rappresentativo ora, oggi, fare uno spettacolo che oggi ha un senso e domani nel cestino, perché noi siamo una società che sta nel cestino.
E che forse, insomma, il tempo corre a una velocità diversa rispetto forse a quello che era il momento di Shakespeare, no? In cui tu potevi decidere: voglio raccontare questa storia perché funziona e funzionerà magari ancora fra un anno, due, tre. Adesso si scrive un testo e un mese dopo la società è trasformata e quindi quel testo è usa e getta.
Esatto, e noi perché dobbiamo esimerci da questo? Noi teatranti, dico. Quindi noi teatranti siamo chiamati, secondo me, a una missione diversa, cioè essere veloci saper prendere dalla nostra società quello che ci serve e poi subito dopo passare ad altro, perché noi la rappresentiamo, non la cambiamo nel rappresentandola, non è che possiamo indicare soluzioni, cose comprensibili, è il pubblico che deve riempire il gap che c'è tra lo spettacolo e la sua vita personale.
Grazie Emanuele, direi di passare al secondo contributo audio di questo spettacolo Fuckman e poi approfondiamolo, ne parleremo fra poco.
Lascia, ma non farmi lavorare! Ma, ti fermo subito, tanto tu non puoi capire. Senti, tu non hai idea di quanto io le adori. Senti qua, né troppo piccole né troppo grandi, va bene? Qui parliamo di bimbette maggiorenni. Non scherziamo, bastardo! È scemo, mica scemo! Io non infrango il codice penale. Io riconosco le troiette, tutto qua, rifiuto. Le distingo dall'alone, dalla smania che trasudano. È un magistero un po' particolare, vero, lo riconosco. Ma ha il suo lato nobile. Non tutti possono capirlo. Io me ne accorgo subito se sono mature per il salto. Quando li osservo che si girano da sole, gruppi in coppia, per i corridoi, le scale, con quegli ormoni da un metro e mezzo di diametro, che non trovi nemmeno spazio in aula, talmente formidabile la chimica che le possiede. Ma feroci, barbare, mai sazie, che ammiccano da dietro quegli occhialetti maliziosi dei più timidi, tra tutti quelle con le frangette, con le crapine reclinate, quei rossori sempre fameliche, bramose, quei corpicini che sprizzano richiami, le fantasie più oscene. Lo fanno apposta. Quando le sorprendo in certe posture disarmoniche, leziose, con le movenze autentiche, sai, svenevoli, ancora un po' sperimentali,
stanno per sbocciare quei virgulti. Le loro anime disegnano quei molli anoni nella luce che le circonfonde e imperla le loro ascelle terminate di decoltele, nuche nude di brillire aspirazioni sacre, brillantini miscelati con pomate, e come ti scrutano smaniose. Si danno un grande padre da apparire quello che non sono, donne mature, consumate. Vogliono farti credere di conoscere tutto della vita e non sanno niente. Ti commuove, ti riappacifica col mondo. Vederle all'opera, si dannano, ce la mettono tutta per farti credere che hanno già fatto chissà cosa. Ti si spalancano gli occhioni pieni di malizia o dei pochi. Dio, quando ti apro le cosce!
Tu non puoi capire.
Retroscena, il teatro alla radio.
Ben ritornati sulle frequenze di Radio Dolomiti, sempre Retroscena e Teatro alla Radio, con Maura Pettorruso e con me Emanuele Cerra della compagnia Evoè, per parlare di Fuckman, questo spettacolo prodotto dalla compagnia Evoè con Emanuele Cerra, Paolo Grossi e Giovanni Battaglia, che abbiamo appena ascoltato nel contributo audio, diciamolo, perché la regia è di Liv Ferracchiati, che è sicuramente un regista che sta facendo parlare di sé proprio in questo momento per la sua bravura, per la sua lungimiranza, che si è occupato anche della data. Esattamente, testi di Sgorbani, Traverso, Spinato. Fuckman, di che cosa parla?
Fuckman parla del maschile tossico, così come è stato correttamente definito da Anna Bandettini su Repubblica, come il maschio tossico permea la nostra società. Ora, questo sembra una posizione che giudica, ma in realtà noi non poniamo un giudizio, noi anzi lo guardiamo da un punto di vista dello stereotipo. E infatti è interessante che lo spettacolo è appena stato in tournée a novembre, è stato prima a Torino, poi a Milano e poi abbiamo fatto date a Verona, insomma abbiamo toccato un po' di piazze. Adesso debuttiamo finalmente a Rovereto,
casa.
A casa, nella nostra terra d'origine. Abbiamo riscontrato due diverse visioni nel pubblico. Allora, il pubblico femminile e il pubblico maschile, separati ancora una volta nelle idee. Cioè, il pubblico maschile ci diceva, dopo aver visto lo spettacolo, ammutolito, in quei momenti che abbiamo avuto il confronto, ci dicevano che si rivedevano in ogni personaggio, cioè non nelle accezioni più estreme, più violente, poi gli epiloghi non li dico, si vedranno in scena, però delle frasi che nella cultura e nello sviluppo di ogni uomo sono in qualche modo ritornate alla memoria, che gli autori hanno correttamente inserito nei loro testi e che sono una sorta di tormentone dell'educazione maschile, uno stereotipo. E infatti in scena ci sono tre stereotipi di maschio. Il pubblico femminile invece ha visto quasi una sorta di provocazione all'essere donna, cioè un uomo che volutamente in scena provoca una donna, e cercavano quasi di mettere in associazione noi attori con i nostri personaggi, dicendo: voi dite queste parole in questa maniera così forte, così credibile, perché voi siete quella cosa lì. E noi diciamo: no, guarda, noi difendiamo il personaggio come attori, ma non siamo quelle cose lì. Perché questo punto di vista per loro era molto forte, provocatorio, perché ci sono degli uomini tossici che in scena difendono il loro essere tossici. E secondo me non è un caso che questo spettacolo sia patrocinato da il coordinamento donne Centro Antiviolenza di Trento, che hanno letto i testi e hanno detto: questo è un affare maschile e quindi ci torna utile per il nostro scopo.
E mi viene da dire due cose. La prima, che forse siete troppo bravi e quindi sembrate troppo credibili. No, mi dice di no, fa gesti. Lo vedremo, lo potremmo andare tutti quanti a vedere e decidere se questa opinione mia è vera. La seconda cosa è che chiaramente, come tutto teatro contemporaneo, ha questa doppia arma, no? È un'arma a doppio taglio rispetto alla provocazione che può dare, rispetto alla difficoltà di vedersi poi rappresentati, di veder rappresentata dalla società dove noi viviamo. A volte la vogliamo vedere, a volte preferiamo che sia oscura, e quando si toccano certi argomenti che ancora sono divisori nella società, ovviamente il teatro amplifica questa divisione.
Certo, io trovo interessante infatti due cose. La prima è che noi non vogliamo provocare. Sono delle persone che in scena si trovano a dire sinceramente quello che pensano, ma non lo fanno con l'intento di disturbare. Viene recepita come provocazione anche quello che facciamo, perché noi partiamo, si vede nelle locandine, abbiamo questo costume che è un po' maschile, un po' femminile, piano piano questi pezzi partono. Anche questa è stata vista come una provocazione, ma noi come attori, ovviamente, nel cercare il nostro film in scena, non pensiamo mai: adesso faccio questa cosa perché ti sto provocando. Però ugualmente l'occhio dello spettatore o della spettatrice, in questo caso, hanno visto una provocazione.
Ma Emanuele, qual è per te, per Emanuele, il significato di mascolinità tossica?
Il significato di mascolinità tossica è il frutto di ciò che noi abbiamo appreso da questa società.
C'è qualcosa di tossico anche dentro di te?
Hai voglia? Devo fare l'elenco?
No, va bene così, veniamo a vederti a teatro, va bene così. Allora, io farei così: diamo di nuovo voce allo spettacolo, perché terzo personaggio, sono tre monologhi, giusto? Sono tre monologhi che si intersecano.
Esatto.
E abbiamo sentito prima Emanuele Cerra, poi Giovanni Battaglia, chiudiamo con l'ultimo dei tre monologhi, che è Paolo Grossi.
Io in questi 7 anni ci ho provato. Dico, a fare la mia parte, come mettermi a disposizione e così via. Non vorrei spararla grossa, ma certe volte ho anche ingranato, anche se è stata dura, perché tu avevi sempre le tue ragioni, questo tuo attaccamento, questa esclusività. Con te Tommy è sempre stato possessivo, tu eri possessiva, un circolo vizioso. Non so se riesco a spiegarmi, dall'esterno certe cose sembrano più evidenti, sbagliando magari, sbagliando sicuramente. Io dall'esterno mi accorgevo di cose che a te sembravano normali. Una mamma non può accorgersene perché è assorbita, totalmente assorbita. E questo è comprensibile. Ma dall'esterno, dal mio punto di vista, praticamente estraneo, cioè quasi estraneo, voglio dire, comunque da padre, comunque sforzandomi, sentivo che qualcosa era anche troppo. Lui, per esempio, le sue pretese. Non riuscivo a farti ragionare. Non era mai troppo, non era mai abbastanza. Anche rimanere accanto al letto a tenergli la mano tutta la notte. Sì, certo, certo, con la febbre. Ma i bambini, si sa, hanno sempre qualcosa. Ma non si può passare le notti svegli, più notti di seguito. Alla fine è chiaro che la mamma è sempre la mamma. No, dico per lui, che vuole essere rassicurato. Poi c'è il lavoro. Io ho il mio lavoro. e anche tu. Ma per te il lavoro è diverso. Per te il lavoro viene dopo. Per te tutto viene dopo. Anche le tue cose. Quello che ti riguarda direttamente. Invece per me è sempre stato il contrario. Dalla mia posizione ho sempre pensato che bastassi tu con la tua agitazione. Io ero e sono sempre stato solo una riserva. Una mattina guardandoti mentre eri con Tommy, ho pensato che la ragazza che conoscevo non c'era più. La donna che avevo sposato non esisteva più. Al centro di tutto c'era Tommy. Tommy decideva, comandava, e tu eri diventata la sua schiava, un despota, un parassita che si cibava della tua vita. In tutto questo la mia presenza non era più necessaria. Tommy con le sue esigenze corporee e il suo egoismo. Sì, lo so, è mio figlio, non dovrei neppure pensarlo. Credo di aver superato il limite. Secondo te, sono normale?
E questa era la voce di Paolo Grossi, che è anche lui uno degli interpreti di Fuckman, la nuova produzione di Evoe Teatro, la compagnia di Rovereto, che è ospite questa sera su Radio Dolomiti. Emanuele, sicuramente un tema complesso, un tema che credo che vi abbia messo in gioco anche come uomini, o sbaglio?
Moltissimo. Infatti il confronto più interessante che Liva ha chiesto anche a chi c'era alle prove, che era la figlia di Giovanni Battaglia, che è venuta, ci ha seguito a 20 anni. Liv fa, nonostante la mia storia personale, che Liv sappiamo che ha avuto un percorso diciamo particolare come oggi uomo ma in principio donna, fa, nonostante questo io mi trovo dentro gli stereotipi. Quindi vorrei capire se una nuova generazione riesce a darci una visione diversa oltre il maschile tossico.
E questa è la sfida,
è la sfida che noi appunto negli ultimi 3 minuti dello spettacolo cerchiamo di sviluppare e di portare allo spettatore, quando questi uomini in qualche modo, senza svelare niente, si ritroveranno in una situazione comune. Tuttavia non diamo nessuna risposta.
No, non diciamo niente, anche perché questo fine settimana, appunto venerdì e sabato, sarà a Rovereto al Teatro Melotti alle ore 21 per la stagione Altre Tendenze del Centro Santa Chiara. E progetti futuri, Emanuele? Dove andrete a pescare nuove cose?
Andremo a pescare nel torbido, come se, no scherzo, andremo a pescare nel mondo del complottismo. Voi sapete che c'è questo QAnon, che è questa corrente complottista che ha portato il 6 gennaio, un'epifania tra l'altro,
del 2020, 2021, solo l'anno scorso.
Solo l'anno scorso l'assalto del congresso americano con questa figura di Jake Angeli, lo sciamano di QAnon. C'è anche una corrente italiana. Ecco, noi con Riccardo Tabiglio, drammaturgo giovane ma che ha già una bella esperienza, che lavora con i Kepler in giro per l'Italia, lui è di origine trentina di Arco, andremo a esplorare il mondo del complottismo partendo proprio da questo Jake Angeli. Abbiamo 10 battute adesso.
State
testo.
Iniziando.
Verrà scritto appositamente e verso la fine del 2022 contiamo di sviluppare la produzione.
E ti faccio un'altra domanda, Emanuele, perché credo che sia una cosa molto bella. Tu ti occupi come compagnia di tantissimo teatro contemporaneo, sei in rete con molte compagnie, molto attente a questo tipo di linguaggio, però hai anche un'attenzione rispetto al tuo territorio.
Sì, infatti facciamo dei progetti anche territoriali, cercando di mettere insieme turismo, commercio. Facciamo queste visite guidate teatralizzate con Maura Pettoruso.
Potevi anche non dirlo.
Ormai l'ho detto, vabbè.
Niente,
lo ammetto,
è andata.
Lo ammetto. E queste visite si svolgono proprio prendendo dei palazzi storici o delle botteghe storiche, e il pubblico assieme a noi in questa passeggiata scopre degli aspetti che non pensava proprio del suo stesso territorio, mettendo insieme turismo, commercio e arte. Questa cosa che noi in teoria facciamo.
Sarebbe quello che uno tenta di fare. È bella secondo me questa cosa, per quello ci tenevo che tu la dicessi, che forse per un pubblico può sembrare che occuparsi di teatro contemporaneo, di nuovi linguaggi, sia qualcosa di intellettuale, no? Che ti stacca da quello che è il contesto, da quello che... E invece non è così, ci sono tanti modi per entrare in contatto con il pubblico e non... Fare teatro contemporaneo non significa non avere poi, non sposare anche qualcosa di più vicino, di più sotto casa.
L'idea e il concetto, poi la traduzione deve essere assolutamente per un pubblico.
Allora, Emanuele, noi ci vediamo a teatro?
Ci vediamo a teatro, certo.
Sei emozionato di arrivare finalmente nella tua città dopo tutte queste repliche?
Dovrei dire di sì, vero?
Dovresti, sarebbe politicamente corretto. Poi tu,
in realtà,
lo dico che non lo sei politicamente corretto, ma non è colpa mia.
Ah sì sì, sono emozionatissimo, l'ho detto, va
l'hai
bene?
Detto, l'hai detto, okay. L'abbiamo registrato, Jacopo, quindi non puoi più tornare indietro. Grazie Emanuele e in bocca al lupo per lo spettacolo.
Viva il lupo.
Adesso è bella.
Adesso è bella.
Adesso è bella. Perché non ha espressione.
L'espressione non c'è quando dormiamo.
C'è un corpo.
C'è un volto. Che è solo un volto.
Soltanto quando dormiamo succede. Oppure quando siamo morti.
C'è un volto che è solo il volto e non è più lo schiavo dei nostri pensieri e delle nostre emozioni. C'è la fronte spianata,
le labbra chiuse e non serrate intorno ai denti. C'è quello che siamo davvero. Quando dormiamo c'è il nostro volto e il nostro corpo. Adesso è bella.
Adesso è bella. Adesso è bella.
C'è il suo volto, il suo corpo, senza più emozioni.
Bisognerebbe farla finita con le emozioni, fanno schifo.
E forse alla fine è per questo che combattiamo, per mandare al tappeto l'altro, guardare il suo vero volto e innamorarci di nuovo.
E abbiamo ascoltato l'ultimo estratto di Fuckman con questi tre uomini che prima abbiamo sentito singolarmente e poi, come ci ha anche anticipato Emanuele, a un certo punto si raduneranno in un luogo, nessuno di noi può saperlo, finché non andrà a teatro. Venerdì e sabato, Teatro Melotti, Fuckman. Io vi ringrazio di essere stati e state con noi anche questa sera. Retroscena torna lunedì prossimo. Un abbraccio a tutti e a tutte.
Retroscena, il teatro alla radio, una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro Stabile di Bolzano e Teatro E.